Ecco carissimi, siamo qui per questa terza domenica di Quaresima e abbiamo un Vangelo celeberrimo, celeberrimo. Questa volta ce l'abbiamo secondo Giovanni e questo Vangelo c'è solo nel Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai che tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice, dammi da bere, tu stessa avresti chiesto a lui, ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e bebbe lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene già dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole essere adorato. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Molti samaritani di quella città credettero in lui e quando giunsero da lui lo pregarono di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo in lui, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Parola di Dio. Ecco qui la domenica dell'acqua. Anche la prima lettura ci parla dell'acqua che sgorga dalla roccia. E qui abbiamo l'acqua viva che il Signore ha proposto alla Samaritana. Allora, vediamo Gesù, oggi vediamo Gesù dunque che si rimette in cammino, lascia la Giudea e si dirige verso la Galilea, ma per arrivarci deve attraversare la Samaria. La Palestina ai tempi di Gesù si suddivideva in 3 regioni principali: la Galilea a nord, la Samaria zona intermedia e la Giudea a sud. Ma l'ostilità tra giudei e samaritani era tremenda, erano come cani e gatti, non si potevano vedere e durava da tanto tempo, risaliva addirittura al 721 circa avanti Cristo. Allora c'era stata l'invasione del re di Assiria e essi mescolarono altri popoli, quindi non era una razza pura. Gli ebrei la consideravano una razza impura e non volevano contaminarsi. Erano addirittura considerati i samaritani, dai giudei erano considerati scismatici, pagani, e a causa di questa ostilità il viandante che doveva recarsi in Galilea preferiva aggirare la Samaria e passare per la Transgiordania. La strada era più lunga ma molto più sicura, perché uno rischiava anche la pelle. Ma poi gli ebrei non passavano proprio per non contaminarsi, perché quello era una razza impura e non volevano contaminarsi. E anche Gesù nella maggior parte dei casi faceva così. Ma questa volta c'è una parola nel Vangelo che bisogna approfondire. Decide di attraversare la Samaria e giunge alla città di Sicar, dove c'era il famoso pozzo di Giacobbe. Allora, nel Vangelo c'è scritto che doveva passare per la Samaria. Doveva. Quindi di proposito non ha voluto evitarla. E vi arriva verso mezzogiorno e stanco del viaggio si siede presso il pozzo. Allora mi è venuto da farmi questa domanda prima di continuare, ma perché Gesù decide di attraversare la Samaria, terra maledetta e odiata dai giudei? Doveva passare per la Samaria. Mi è venuta una risposta da applicare a noi. Credo che il Signore è venuto anzitutto per attraversare le nostre varie Samarie, cioè per riacciuffarci quando ci siamo perduti. Attraversando la Samaria vuol dire che è venuto ad attraversare le nostre strade sbagliate quando vaghiamo errabondi e abbiamo smarrito la giusta direzione. Vuole incrociare i nostri passi quando non sappiamo più che senso ha il nostro andare, o quando siamo finiti in fondo al pozzo, oppure c'è anche un altro motivo, un motivo. La Samaria potrebbe essere anche quel periodo che ognuno di noi vive quando non sa più che pesci pigliare. Il Signore ci fa attraversare momenti drammatici, tragici. Perché? Perché vuole portarci oltre, come l'aquila. Ah, l'aquila è tremenda. Come l'aquila fa con gli aquilotti che sono nel loro confortevole nido e non si muovono e stanno lì tranquilli. Cosa fa a un certo punto l'aquila? Va a sconvolgere il nido e a buttarli fuori per dirgli: ma voi avete delle ali, dovete usarle, non le avete mai usate, dovete lanciarvi. E ogni tanto il Signore fa così, sconvolge i nostri nidi confortevoli, non ci capiamo più niente perché dobbiamo usare quelle risorse che ci ha dato, ma che noi vogliamo rimanere nel nostro comfort, non vogliamo lanciarci nel vuoto, non vogliamo lasciare il tetto, Gli aquilotti devono lasciare il tetto, lanciarsi, non ritroveranno il tetto, anzi lo ritroveranno con una veduta molto più completa, lo vedranno da sopra, ma devono accettare di abbandonarlo quando ce l'hanno sotto i loro piedi. A volte il Signore ci fa mancare il terreno sotto i piedi, Lo capiremo dopo, lo capiremo dopo il perché. Allora, il Signore arriva stanco, stanco, mi chiedevo perché stanco, e allora sarà stato stanco per il caldo, la fatica, eccetera, ma ora sarà anche un po' stanco di rincorrerci continuamente, addirittura fin dentro al pozzo quando abbiamo toccato il fondo. Lui cerca sempre di riacciuffarci e anche se stanco non abbandona mai la caccia, la ricerca, il più grande ricercatore che ci sia. E arriva al pozzo e incontra una donna. E pensate che adesso al pozzo di Giacobbe hanno costruito una chiesa ortodossa e i samaritani ci sono sempre. La Samaria corrisponde all'attuale Cisgiordania, la capitale è Nablus. Hanno le loro scritture, hanno il Pentateuco, i cinque primi libri della Bibbia, hanno il sommo sacerdote discendente da Aronne e vanno a pregare al Monte Garizim. E anche adesso c'è questa ostilità perché chi va in Israele, almeno qualche anno fa, adesso non so, ma chi andava in Israele non poteva andare al pozzo di Giacobbe perché era in Samaria e c'era l'intifada. E a questo pozzo di Giacobbe Gesù incontra questa donna, questa samaritana. E la cosa assolutamente straordinaria, dove vediamo che Gesù rompe gli schemi socioculturali, gli usi socioculturali che vigevano all'epoca, li rompe proprio, li fracassa, parla con una donna. Ora, diciamo, gli usi di allora erano che un rabbino non doveva mai parlare con una donna in pubblico, fosse pure sua moglie. La Torah dicevano, cioè la legge, è meglio che vada bruciata piuttosto che essere spiegata a una donna. Pensavano che avesse un cervello da gallina. Pensate che la preghiera del pio israelita era: ti ringrazio, Signore, che non mi hai fatto donna, mi hai fatto uomo. E Gesù si ferma a parlare con una donna e per di più una samaritana, una che gli ebrei non potevano, una razza che gli ebrei non potevano vedere. E gli fa questo grande discorso. Prima di tutto le chiede da bere. Le chiede da bere e la donna si stupisce, ma tu non hai niente per attingere. E Gesù le parla di un'altra acqua e dice: se tu sapessi quale acqua ti darei io, non verresti più al pozzo. Al che lei, tutta contenta di non dover più venire al pozzo, dice: ah, ma dammi quest'acqua così non devo più venire. Oltretutto è arrivata in un'ora assolutamente insolita, in pieno mezzogiorno, quando il sole picchia, il sole batte e la spiegazione probabilmente è che per la sua situazione poco edificante, insomma, non avrà voluto incontrare nessuno. E lei vi giunge la chetichella appunto per timore di incontrare qualcuno che la riconosca, ma incontra proprio colui che non solo la conosce, ma ne sa più di tutti su di lei. E nonostante ciò chiede da bere proprio a lei, l'esclusa, l'emarginata, non solo perché è samaritana, ma anche per la sua situazione poco edificante che Gesù le rivela senza minimamente giudicarla. Allora la samaritana dimentica tutto, dimentica addirittura la brocca, perché dopo questo discorso, oltretutto lì c'è un crescendo, c'è un crescendo dei titoli che la samaritana dà al Signore. Prima le dice: tu che sei giudeo, parli con una samaritana. Poi lo chiama Signore. Poi, ma sei forse tu un profeta? Poi addirittura Messia, ma noi aspettiamo il Messia che deve venire. E qui arriva la cosa assolutamente scioccante, straordinaria, che Gesù non ha mai detto a nessuno. Sei tu forse il Messia? Sono io che parlo con te. Ah, una donna, una samaritana rivela il segreto messianico, non l'ha mai rivelato. L'altra volta, domenica scorsa, avevamo la trasfigurazione, Gesù dice ai discepoli, non dite a nessuno quello che avete visto. Nei sinottici c'è sempre questo segreto messianico, Gesù non voleva che si fraintendesse il suo messianismo, perché Israele credeva che il Messia sarebbe stato un liberatore politico, avrebbe liberato Israele dal giogo dei Romani, mentre lui è venuto per tutt'altro, è venuto per liberare dal giogo di qualcun altro, dal giogo del maligno. E qui rivela alla Samaritana il segreto messianico. E questo Vangelo c'è solo in Giovanni. È una cosa che mi ha colpito l'altra volta, la trasfigurazione. La trasfigurazione che abbiamo letto è nei sinottici, l'abbiamo letta secondo Matteo. E non è raccontata da Giovanni, che è stato un testimone diretto della trasfigurazione. C'era lui e Giacomo, Pietro e Giacomo, e l'hanno vista, e nel suo Vangelo non c'è, nel Vangelo di Giovanni non c'è la trasfigurazione, mentre questo Vangelo qui della Samaritana c'è solo in Giovanni. Allora Gesù dice: noi adoriamo sul monte Garizim, e i samaritani, cioè, mi sono chiesta, ma perché Gesù rivela alla Samaritana di essere il Messia? Ma una spiegazione ci potrebbe essere, perché i samaritani aspettavano un Messia non politico, aspettavano proprio il Messia, quello che sarebbe venuto a liberarci dal giogo del nemico, ma non politico. E quindi la samaritana non rischia di fraintendere quando lui dice sono il Messia. Capisce che non è un Messia politico, perché loro non aspettavano un Messia politico. E quindi, dopo tutte queste rivelazioni, la samaritana parte impicchiata, dimentica addirittura la brocca, dimentica l'acqua, dimentica tutto e va a dire: ho incontrato qualcuno che sia il Messia, che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia il Messia. E i samaritani, vedete, pur essendo considerati impuri dagli ebrei, pur essendo considerati addirittura scismatici dagli ebrei, il Vangelo di oggi dice: molti samaritani di quella città credettero in lui, e quando giunsero da lui lo pregarono di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni, e molti credettero a lui. E alla donna dicevano: adesso non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito che questo è veramente il Salvatore. E un'altra domanda che mi sono chiesta è questa: ma perché il Signore chiede da bere a lei, a questa donna samaritana? Ma c'è una risposta. C'è una risposta, perché il Signore è amore e chiede amore, mendica amore da tutti. Chi ha più bisogno di essere amato è Lui. È Lui, e va addirittura dagli scapestrati. La Samaritana era una scapestrata, la Maddalena era una scapestrata, Matteo era uno scapestrato, Zaccheo era uno scapestrato. E a Lui importa trovare un cuore che lo ami. Mentre invece, per esempio, i farisei erano perfetti, ma avevano il cuore duro, la durezza di cuore è il peccato più grave che ci sia, e non hanno riconosciuto il Signore. E questo vale per noi, perché abbiamo un nemico dell'anima umana che fa di tutto per metterci i bastoni fra le ruote. Il modo principale con cui lo fa è questo, ci ricorda sempre il passato, tutti gli sbagli che abbiamo fatto, tutti i peccati che abbiamo fatto, perché lui il futuro non lo conosce e mette sempre davanti il passato. E allora uno si tormenta, e intanto lo allontana da Dio, e non solo lo allontana da Dio, ma lo fa disperare della sua misericordia. Lo fa disperare della sua salvezza. Mentre invece, Signore, parlando con queste persone scapestrate, chiedendo addirittura il loro amore, la loro acqua, è come se dicesse: a me importa solo una cosa. Ora, in questo momento, tu mi vuoi bene? Se sì, per me il resto non esiste più, il resto non conta. Dobbiamo avere questa certezza che il Signore, se ce n'è uno che non guarda il nostro passato, non ce lo ricorda, è proprio il Signore, perché lui vede il nostro futuro glorioso davanti. Lui è presente, non è passato. E quindi non dobbiamo lasciar suscitare quella tempesta che suscita il maligno, facendoci ricordare questo e quell'altro ancora dell'anno scorso, 10 anni fa, di 30 anni fa, perché così ci mette in agitazione, ci allontana da Dio, ci fa dubitare della nostra salvezza e quindi ha vinto la battaglia, ha tentato perlomeno, ha scatenato una tempesta. Allora, invece noi dobbiamo chiedere al Signore di avere rivelazione del suo amore, che è presente oggi, in questo momento. Tu mi vuoi bene? Come aveva chiesto a Pietro: ma Signore, sai che io ti amo. E allora mi basta questo. Infatti a Pietro non gli ha mica ricordato il suo triplice rinnegamento. Gli ha detto: ora tu mi ami, vabbè, e allora siamo a posto. Quindi non lasciamoci turlupinare dal nemico. Guardiamo avanti, guardiamo, poi oltretutto guardiamo quello che il Signore ha fatto lui per noi, non ciò che abbiamo fatto noi. L'altro giorno mi ha detto: ma non guardare ciò che fai tu, guarda ciò che ho fatto io. Ma lui ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue. Quindi crediamo in lui, abbiamo questa fiducia totale. Signore, confido in te, non guardo me, ma confido in te. Ma perché Adamo ed Eva, nonostante che non avessero il peccato originale, sono caduti? Ma perché non avevano fiducia nel loro padre? Perché si sono lasciati imbrogliare, il maligno gli ha presentato un Dio dispettoso, un Dio vendicativo, un Dio che se mangiavano di quell'albero poi sarebbero morti, eccetera. E invece è tutto il contrario. Quindi il Signore vuole che noi guardiamo avanti, mai guardiamo indietro. Il Signore dice, come diceva Abramo: cammina alla mia presenza e sarai perfetto. Qual è il luogo della sua presenza? È la preghiera, è la fiducia. Se preghi, sei già nella sua presenza. La vera preghiera non nasce da una tua iniziativa, ma da Dio. È una chiamata di Dio a stare in sua presenza. Ci ama così tanto che ci chiama a stare in sua presenza. Quindi andiamo al trono della grazia, cerca la faccia di Dio, come vediamo i patriarchi dell'Antico Testamento. Mosè amava la presenza di Dio: se tu non vieni, io non mi muovo, io voglio vedere la tua gloria. Quindi ogni volta che avverto il richiamo della sua presenza, devo rispondere. Il Signore come dire, mi dà udienza, pensate, addirittura udienza non solo dal vicario di Cristo, ma da Cristo in persona. E Mosè è perché amava tanto la sua presenza che è diventato così grande amico di Dio. Diventare amici di Dio è un percorso. Anche gli apostoli, Gesù subito non li chiama amici. Adesso non vi chiamo più servi, ma amici. E l'amicizia dà anche l'autorità. Se noi siamo amici e condividiamo quello che il Signore è e ci dà autorità, noi possiamo comandare le malattie, possiamo comandare gli spiriti maligni nell'autorità di Gesù. E quindi dobbiamo avere questa fede di credere nel cuore e dichiarare con la bocca, come dice la lettera ai Romani: credi nel cuore che Gesù è il tuo Salvatore. E proclama con la bocca che Dio l'ha risuscitato dai morti, e allora sarai salvo. È questa la fede. Molti credono solo se vedono, solo dopo aver visto. E invece la fede è credere prima di aver visto. Quando credi, le grazie. Aspetta, c'è una definizione nella parola di Dio, che la fede fa esistere nel visibile ciò che è invisibile. Se tu credi le promesse di Dio che sono invisibili, si realizzeranno, ma prima le devi credere. Prima devi credere. E lo vediamo quando Gesù guariva nel Vangelo di stamattina del rito ambrosiano, c'era proprio che Gesù era andato nella sua patria, aveva fatto pochi miracoli, ma aveva solo guarito poche persone, aveva privilegiato le guarigioni. E perché? Quando è che lo faceva? Quando trovava questa fede, prima, non dopo, prima la donna, se solo tocco il lembo del suo mantello, sarò guarita. Ecco. E qual è il lato della fede? Il lato della fede è il dubbio, non lasciatevi rubare la fede. Chiediamo aiuto quando sentiamo che si sta avvicinando quel punto interrogativo, e confidiamo in Lui e teniamo gli occhi fissi su di Lui. Adesso vi do una vitamina spirituale che. Questa è una parola di Pascal. Pascal era un filosofo matematico francese del 1600 e dice una cosa di una semplicità ma di una verità straordinaria. Io l'ho intitolata Qual è la causa dei nostri guai? E Pascal dice: tutti i guai dell'uomo derivano dal fatto che non sa starsene tranquillo e in pace in camera sua. Oh. Quanti guai andiamo a cercarci? Allora, in questo tempo di Quaresima non andiamo in cerca di guai, ma ritiriamoci spesso nella camera o nella cella interiore per pregare il Padre che vede nel segreto e ci darà l'acqua viva come l'ha data alla Samaritana. Ecco, carissimi, allora vi auguro a tutti una buona terza domenica di Quaresima, che possiate fare l'esperienza dell'acqua viva. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 75 53 847. E ciao a tutti da Vilma e buona domenica.